quello che il sacramento dell'unzione degli infermi, che in qualche maniera custodisce alcuni degli aspetti che anche attraverso la giornata della carità o la lettura del Vangelo che la Quaresima ci regala in questa domenica si intersecano. Ecco, dicevo che quello che il sacramento dell'unzione degli infermi custodisce è uno degli aspetti essenziali della vita umana, che è appunto la situazione della malattia e anche la minaccia della morte, che soprattutto quando la malattia è grave rappresenta una delle cose che più ci fanno paura, ci fanno pensare. E sappiamo che quando siamo noi uomini coinvolti in questa faccenda, il nostro esserne consapevoli, la nostra coscienza, no, di dover morire, ci rende del tutto speciali, no, all'interno di questo mondo, tra le varie creature che possiamo incontrare. No. Diciamo che mentre parlando degli altri sacramenti abbiamo sempre dovuto confessare anche la crisi che anche la richiesta dei sacramenti conosce, no? Sacramenti soprattutto quelli che chiedono la nostra costanza e la nostra scelta, quindi il matrimonio, l'ordine, la riconciliazione, la partecipazione all'Eucarestia, no? Tutti manifestano questo essere in crisi per effetto così della cultura di oggi. Succede stranamente che quando invece si parla dell'unzione degli infermi, molto spesso l'offerta, no, che si riesce a dare è inferiore a quello che ci sarebbe bisogno, cioè la richiesta che la gente fa. Spesso nel momento in cui si vorrebbe il prete presente non c'è, non è disponibile. E bisogna anche dire che l'altro aspetto particolare che rende speciale questo sacramento è il fatto che forse in assoluto tra tutti i sacramenti è quello che ha più dovuto fare i conti con i cambiamenti della società, perché in nessun altro campo come in quello della medicina, che evidentemente riguarda molto questo sacramento, sono avvenuti cambiamenti così macroscopici e così rapidi. Come noi oggi conosciamo la malattia e come oggi ci rapportiamo alla malattia è cosa ben diversa da quanto avveniva quando questi sacramenti sono stati istituiti, ma radicalmente diverso. Quello che noi, appunto, la nostra maniera di vivere la malattia dipende dalla medicina, dai progressi che la medicina ha fatto, e dalla creazione di alcune strutture, no, di tipo ospedaliero, di tipo assistenziale, che una volta non c'erano. E oltretutto sono tutte cose nate in tempi molto recenti. Probabilmente le svolte di cui stiamo parlando, anche se la medicina è un'arte, no, fin dai tempi della filosofia greca, ma diciamo il suo frutto, no? Il suo frutto scientifico rispetto alla vita sociale nostra ha cominciato a essere visibile solo da un secolo e poco più. Quindi siamo all'inizio del XX secolo quando, diciamo, gli antibiotici e tutte le altre scoperte hanno cominciato a far la differenza veramente. Fino quindi a tempi relativamente recenti la malattia era qualcosa che veniva riconosciuto solamente quando si avevano dei sintomi, perché non c'erano strumenti di diagnosi. Quindi spesso, quando ormai i giochi erano fatti o quasi, no? Certo, se non si sta parlando del raffreddore o di cose banali, no? Ma se si parla di malattie un po' più serie, allora diciamo che la comparsa della malattia era qualcosa che annunciava due possibili alternative, o la guarigione o la morte, non c'erano vie di mezzo, no? Si ignorava, no, che si potesse essere ammalati anche quando si è privi di sintomi, perché per esempio si coltiva dentro di sé un male di cui non si sa, no? Come oggi invece è la stragrande maggioranza delle persone, no? Solo quindi dopo il XVII secolo la medicina ha cominciato a indagare ciò che avviene dentro, no? Il corpo umano, attraverso gli esami, attraverso l'anatomia patologica. Prima malattia era una condizione che arrivava improvvisamente, solitamente in modo acuto, esplosivo, e durava poco, perché o in breve tempo si guariva o in breve tempo altrettanto si moriva. E quindi guarigione o morte, no? Una condizione di malattia permanente non era contemplata nella stragrande maggioranza dei casi. Il malato ospedalizzato o appunto ricoverato in una struttura di degenza non era una figura conosciuta della società di una volta. E oltretutto era molto più frequente che il malato, quello per cui si faceva in tempo a intervenire, intendo, fosse il giovane, non l'anziano. In queste condizioni una volta non ci si concentrava quindi a cercare le cause della malattia, che erano per lo più sconosciute, perché appunto il destino, il corso che la malattia aveva era per lo più al di fuori della possibilità di controllo. Quindi ci si concentrava invece a cercare il senso della malattia. Che senso ha che io sono malato, no? Perché è capitato a me? E spesso si confondeva il senso con la causa. Non so, basta aprire la scrittura, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Nell'Antico, per esempio, l'idea della malattia come punizione divina, no? Come effetto di una maledizione causata dai propri comportamenti sbagliati, no? Oppure nel Nuovo Testamento il fatto che spesso si confonde la malattia con la possessione demoniaca, no? Questi sono esempi di come nella società di una volta il senso e la causa fisica, nell'ignoranza che si aveva della medicina, coincidevano e si confondevano. E invece oggi diciamo che la questione del senso l'abbiamo un po' smarrita, e però rimane una questione assolutamente centrale, perché il senso introduce nell'esperienza che si sta vivendo, qualsiasi essa sia, quella della malattia o qualsiasi altra, introduce sempre la faccenda della libertà del soggetto, no? Che è il cercatore di senso. Il senso è sempre la meta di una ricerca, e quindi se si diventa cercatori di senso significa che ci si sta mettendo in gioco per trovarlo, e alla fine si tratta di scegliere, cioè di decidere, di prendere posizione rispetto al senso che si vuole dare alla propria esperienza. Quindi il senso non è qualcosa di già scritto, ma è un qualcosa che si trova in un dialogo, in una relazione dove il soggetto si pone di fronte all'esperienza che sta vivendo. Ma quando è in gioco appunto la malattia, e soprattutto quando la malattia mette a rischio la vita, chiaramente la posizione che il soggetto deve prendere è totalizzante, no? Si tratta dell'alternativa tra vivere e morire, e quindi il soggetto malato è messo nella condizione di decidere il senso della sua intera vita. E è per questo il motivo che ancora oggi, no, noi vediamo, ecco, la positività delle cure palliative come un mezzo per aiutare il moribondo a vivere la propria morte, no? A viverla, rimanendo soggetto, no? Rimanendo autore delle proprie decisioni, padrone di sé, dei propri pensieri, e quindi potersi preparare a morire, no? Serenamente. Certo, oggi la malattia invece è una condizione molto diversa da quella che abbiamo descritto adesso. Oggi gli ammalati sono soprattutto anziani, non giovani come una volta, e la loro malattia li sta accompagnando da lungo tempo. Quindi diciamo che la persona malata oggi è una persona che ha già camminato molto nella vita e si è già interrogata molto non è un'esperienza che giunge come una rottura di un percorso giovane, no, che viene messo improvvisamente di fronte alle questioni grosse del senso della vita e della morte. Non si risolve più come una volta la malattia nell'arco di pochi giorni, si rimane in vita grazie alla medicina. E inoltre è nato, appunto lo sappiamo, un vero e proprio mondo parallelo alla società in cui abitualmente viviamo, che è il mondo dell'ospedale, il mondo delle strutture di degenza, che è un contesto, no? All'interno del quale ci sono persone che passano interi anni della loro vita. E in tutte le famiglie ormai, le nostre famiglie, la malattia non è un'esperienza occasionale che ogni tanto tocca la vita della famiglia, perché capita a qualcuno, come era una volta, poi si risolveva dopo una settimana o due. Oggi, da quando si nasce a quando si muore, c'è sempre qualcuno della famiglia che è ammalato e che sta vivendo una condizione di malattia. Quindi la malattia è un argomento quotidiano per tutte le nostre famiglie, un argomento non solo di discussione, ma un'esperienza quotidiana di cura, di vicinanza, di pensiero, di preghiera, continua. Se una volta la questione, no, di fronte alla malattia era l'angoscia della morte, quindi la preoccupazione prima è quella della salvezza dell'anima di fronte alla morte, oggi il problema è invece l'angoscia della condizione della malattia stessa. E quindi la prima preoccupazione è la salute, la guarigione dalla malattia fisica che la medicina può rendere possibile, speriamo che renda possibile. E noi abbiamo tante volte parlato, la comunità, no, ha tante volte affrontato il tema del nostro rapporto con la medicina, con la tecnica, a cui noi ci abbandoniamo fiduciosi, spesso non comprendendo quello che avviene, quello che viene fatto al nostro corpo grazie alle cure mediche, e però capite che la nostra maniera di affidarci a questo tipo di cure spesso assume dei contorni quasi religiosi. Noi proiettiamo spesso su questo, sulla tecnica, sulla medicina, le nostre attese che confondiamo, no, tra attese di salvezza e attese di salute, esattamente come nella scrittura si confondono la ricerca di senso e la causa della malattia, no? Oltretutto succede spesso che il malato nelle nostre strutture non è padrone della sua sorte, ma questa è una questione culturale della maniera in cui noi tendiamo ad affrontare la questione della malattia dei nostri cari. Ma spesso non è il malato il padrone della sua sorte, perché sono altri a dialogare con il medico e a scegliere per lui. E spesso, in buona fede, no, si vuole risparmiare al malato la fatica, la sofferenza di una presa di coscienza, o l'angoscia o il trauma della risoluzione che questa presa di coscienza magari chiede. Sarebbe interessante scoprire come la malattia negli ultimi anni sta recuperando questa frattura tra la dimensione fisica, no, del nostro corpo umano, quel che i greci chiamavano il soma, i somatizzi, no, quello che si vede, quello che si tocca, quello che si può analizzare attraverso gli esami, no, e il mondo interiore dell'uomo, cioè la sua psiche, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi affetti. E come in un modo che a noi appare un po' misterioso, ma probabilmente è vero nella sostanza delle cose, i due campi si influenzino a vicenda, e anche la guarigione o la non guarigione non dipende solamente dalle tecniche mediche o dalla tenuta fisica del nostro corpo, ma dipende anche dalla nostra disposizione d'animo, no? Dei nostri sentimenti, dalle nostre relazioni. Anche oggi, insomma, dopo tutto, nonostante i grandi cambiamenti della nostra condizione, il malato continua a chiedersi il perché della propria malattia, no? Continua a chiedersi il senso, e si accorge che per rispondere deve egli stesso scegliere e prendere posizione, e quindi ha bisogno di darsi degli strumenti per capire, per comprendere, ha bisogno di trovare dei modi per poter andare alla ricerca di quel senso della propria vita, della propria condizione. E forse è per questo che proprio in un momento dove tutti gli altri sacramenti, abbiamo detto prima, vanno in crisi, questo invece dell'unzione si verifica la cosa opposta, no? A questo punto si apre lo spazio per una riflessione su come è cambiato il sacramento, no? Abbiamo detto come è cambiata la società, adesso diciamo come è cambiato il sacramento, no? Nella società tradizionale, dove ci si augurava di essere sempre vigili e presenti, il prete veniva chiamato per forza di cose all'ultimo momento, perché si sapeva che la cosa si risolveva dopo poco. Oggi si aspetta ancora all'ultimo momento, ma il senso di quella chiamata all'ultimo momento è molto diverso, no? Si aspetta all'ultimo momento perché si vuole evitare che il malato veda il prete, per esempio, perché si ritiene che il prete sia un nunzio di morte, no? Vedere il prete significa che non c'è più niente da fare, che ormai si toglie la speranza, no? E quindi si spera che il prete venga quando il caro non capisce più, in modo tale che non si accorga, insomma, che è arrivato l'ultimo momento. Nel corso della storia, dicevamo, non è sempre stato così. Sicuramente il destinatario di questa pratica, che è quella dell'unzione, prima ancora che fosse un sacramento, c'era questa pratica dell'unzione. E soprattutto la grande differenza è che non erano i preti ad amministrare l'unzione, ma erano i familiari, nelle case. Il vescovo benediceva l'olio, esattamente come avviene oggi, e poi nelle case si disponeva dell'olio quando serviva. Quindi, quando c'era un malato in casa, i parenti gli stavano vicini e uno degli strumenti della testimonianza cristiana della loro vicinanza al malato era l'olio benedetto, no? Che la comunità cristiana, attorno alla quale la comunità cristiana si era riunita nella persona del vescovo tutta insieme, no? Quindi era un segno della memoria e della preghiera di tutta la comunità dei cristiani verso il proprio caro ammalato. In questo modo non c'era il pericolo che non si trovasse un ministro o che non si riuscisse a celebrare il sacramento, no? Che non era ancora sacramento, ma comunque il gesto. Il fatto, no, che il momento della celebrazione del sacramento fosse quasi sempre quello precedente la morte, lo abbiamo spiegato, no? È perché la malattia aveva dei tempi brevi. Ma questo ha provocato una confusione che ancora oggi permane, cioè l'abitudine di continuare a chiamare a pensare questo sacramento come l'estrema unzione, cioè il momento prima della morte, come se appunto uno che muore senza aver ricevuto questo sacramento gli manca qualcosa dal punto di vista della vita cristiana, no? E questa è un po' così una confusione legata al fatto che una volta, per forza di cose, si celebrava quasi sempre prima che il malato morisse, ma il senso del sacramento è un altro, no? E quindi il Concilio di Trento fece il primo passaggio, che fu quello di iscrivere la pratica all'interno dei sette sacramenti, cioè riconoscere il gesto dell'unzione come uno dei sette sacramenti, e prendere come testo fondatore di questo sacramento la lettera di San Giacomo Apostolo, no? Dove si dice: un malato chiami, i familiari chiamino gli anziani della comunità, i quali vengono, e quindi da quel momento, avendo assunto quel testo come il fondamento del sacramento, ovviamente non sono più stati i laici, i familiari a celebrarlo, ma il prete, no? Il secondo grande passaggio lo ha portato invece il Concilio Vaticano II, che, volendo recuperare, no, il senso del sacramento dell'unzione come un sostegno, no, alla ricerca di senso del malato che si confronta con la propria malattia e magari certo anche con il rischio della morte, ma è uno strumento per vivere il tempo della malattia, non per accompagnare la morte. e quindi ha voluto cambiare la denominazione del sacramento, che oggi non si chiama più, scorretto dire che si chiama sacramento dell'estrema unzione, ma è il sacramento dell'unzione degli infermi. La morte è certo presente in questa visione delle cose, però è più complesso il sistema dei simboli, no, dei segni che vengono coinvolti. Tre cose, per diciamo introdurre alcuni significati, no, di quello che il sacramento vorrebbe raggiungere, cioè cosa i cristiani vogliono dire o custodire attraverso questo segno dell'unzione. No? E certamente la prima cosa è che attraverso questo segno si cerca di testimoniare l'umanità del Vangelo, no? La vicinanza di Cristo alla condizione di ogni uomo, e quindi non si può dimenticare la condizione di chi è ammalato, di chi soprattutto non può muoversi, non può essere presente normalmente alla vita della comunità cristiana, no? Quindi spesso quando il prete va e non va all'ultimo momento, diciamo, c'è la possibilità di accompagnare questo sacramento con altre pratiche sacramentali. Di solito lo si iscrive comunque all'interno di una celebrazione dell'Eucarestia, per esempio, anche nella casa, no? È opportuno, perché è una maniera di far andare la comunità dove il malato non può andare, cioè in chiesa, no? Poi c'è anche il senso del compiere un gesto di tenerezza, proprio puro e semplice, no? Di vicinanza umana, che tutta la comunità cristiana desidera porre nei confronti dei propri fratelli ammalati. E già questo, il fatto di porre un gesto di tenerezza, è annuncio del Vangelo in se stesso, no? Solo che oggi semmai si potrebbe aprire la riflessione che, essendo la richiesta di questo sacramento molto frequente, ci pare per contro che la pastorale di questo sacramento sia poco valorizzata rispetto, per esempio, alla pastorale dell'iniziazione cristiana, no? Boh, pensandoci da solo mi è venuto in mente che spesso il modo dei ragazzi o delle loro famiglie di accostarsi alla pastorale dell'iniziazione cristiana è un modo che sostanzialmente capisce poco di quello che avviene lì, e quindi che poi c'è bisogno di un periodo successivo in cui si recupera tutto, no? Mentre invece, se parliamo della questione del sacramento dell'unzione degli infermi, lì troviamo appunto un'occasione incredibile per incontrare le famiglie in un momento decisivo della loro storia, e ci si chiede come mai, ecco, noi, appunto i preti, investiamo la maggior parte delle risorse in quell'altra parte e in questa invece di solito deleghiamo a qualcuno, no? Che, vabbè, è una riflessione che mi è venuta, insomma. Probabilmente nel mondo di oggi un pochino più di risorse in questa seconda e un pochino di meno nell'altra, se dobbiamo comunque arrivare a 100 alla fine, Forse più efficace, intendo, questo tipo di pastorale. E l'ultima è che non serve, ecco, a risparmiare certamente all'ammalato l'esperienza della morte, la celebrazione di questo segno, no? Se con morte appunto intendiamo di morire fisico, no? Ma certamente è utile ed è uno di quegli strumenti che il malato stesso cerca, di cui ha bisogno per convertire la propria esperienza della malattia da un'esperienza di paura e di angoscia, no? A un'esperienza di fiducia e di abbandono, e quindi a togliere alla morte o alla malattia il suo potere, no? di farci paura, di farci perdere la speranza, la fiducia. Ecco, queste tre che sono fondamentalmente i tre grandi motivi per cui questo sacramento è importante, insomma, ed è anche un gesto assolutamente bello, no? Tra l'altro, proprio per il fatto che oggi la medicina ci dà un sacco di possibilità, e anche i nostri trasporti, i nostri mezzi di trasporto, la sistemazione dei nostri luoghi liturgici, no? Che tiene conto del disabile, di chi fa fatica a spostarsi, permette che ogni tanto si possa anche arrivare effettivamente a portare il malato in chiesa, no? Quando noi all'inizio dell'anno pastorale celebriamo la giornata dell'ammalato, è uno in assoluto dei momenti più veri all'interno della, dove si palpa nell'aria, ecco, la ricerca di senso e di fede sincera, che diventa a partire dalle persone ammalate una testimonianza a tutti noi, no? Dove si capisce che il malato è una presenza preziosa per la comunità tutta, è il portatore di un messaggio, di un'esperienza che arricchisce tutti, senza il quale c'è qualcosa di importante che viene meno. E quindi si auspica, ecco, che questa modalità celebrativa, no? Che accanto a quella nella casa, diciamo, dell'ammalato, aggiunge la possibilità di trovarsi in chiesa e celebrare comunitariamente il rito dell'unzione, si auspica che possa incrementarsi questa pratica nelle nostre comunità. Una volta non era certo possibile, ma sarebbe stato bello, penso, poterlo fare, no? Oggi che abbiamo i mezzi, ci proviamo. E quindi penso che in chiusura di questa riflessione si tratta anche così di utilizzare questo momento liturgico di questa domenica anche per maturare dentro di noi il proposito di questa vicinanza agli ammalati della nostra comunità. E già adesso, spezzando il pane dell'Eucaristia, il pane e il vino, che una volta tra le varie simbologie del pane e del vino c'era soprattutto il vino, si associava anche alla guarigione, no? Il vino come non solo anestetico, no? Ma anche come diciamo il disinfettante, insomma il sistema per curare la ferita, no? Ecco che diciamo ci sentiamo di pregare insieme per le persone ammalate della nostra comunità.